Roll Again. Podcasti giochi di ruolo. Design a table of gaming.
Buonasera, bentornate e bentornati a Roll Again, podcast di giochi di ruolo. Puntata numero 60, stasera parliamo di Hellwinter e ne parliamo con il suo autore, Andrea Tupac Mollica. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Bene, benvenuto a Roll Again per la prima volta, immagino.
E,
sì. Andrea, per chi non ti conosce, chi sei tu?
Io nella grigia vita di tutti i giorni sono un progettista didattico. Poi sono anche un autore di giochi di ruolo, e libro game, di giochi poi in generale, ultimamente sto facendo un po' di tutto, e la mia formazione accademica è quella da antropologo. Un po' poco?
Direi di no.
No, è breve ma incisivo, ci hai lasciato a bocca asciutta. Assolutamente, quindi ci mancherebbe. Comunque scusate, io ne approfitto per dire solo una cosa, che Andrea oggi è qui con noi per la prima volta dal vivo, ma ne abbiamo parlato di lui, spero in bene, nell'episodio dove abbiamo presentato Rain. Quindi i nostri ascoltatori teoricamente, almeno di nome, dovrebbero conoscerlo.
Spero in bene, sì. Devi verificarlo prima di dirlo.
No,
se abbiamo parlato bello. Malissimo, poi no, di giù Andrea.
Mi sembra di no, io l'ho sentito, mi sembra di no.
Sì, quella volta eravamo solo con Dario Leccacorvi, però tu anche tu hai partecipato a... Cioè sei uno dei creatori di Rain,
sì.
Giusto?
Sì, 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 sì.
E quindi Rain è stata la tua prima incursione nel mondo del gioco di ruolo o ne avevi
del
già
gioco di ruolo? Sì, no, del gioco di ruolo proprio è stato il primo. Ovviamente, come immagino tutti noi, ho scritto tantissimo negli anni, cose che poi ho somministrato agli amici come cavie. Però Rain è stato il primo gioco di ruolo pubblicato a tutti gli effetti, sì.
E quindi invece adesso Hellwinter come progetto, diciamo, gioco di ruolo, è il tuo secondo, giusto?
È il mio secondo gioco di ruolo ed è l'approdo di un bel po' di tempo di lavoro, sul lore soprattutto, e anche sulle meccaniche, un lavoro che ho fatto nel tempo a togliere, perché ricordo la prima incarnazione era un gioco di ruolo molto tradizionale, tanti punteggi, tante meccaniche, tante dinamiche, e io continuavo a lavorarci, cioè, e non ero mai soddisfatto, nemmeno quando poi presentandolo agli amici o anche in altre occasioni mi dicevano no, carino, interessante, oh, divertente, e io non ero mai soddisfatto e mi impuntavo sul fatto che il problema fosse il lore, che quindi continuavo a ritoccare, mentivo a me stesso in realtà spudoratamente, il problema erano le meccaniche. Io quando ho preso coscienza di questa cosa ho fatto un repulisti micidiale, sono arrivato a delle meccaniche super essenziali che adesso mi soddisfano, e poi anche in fase dei numerosi playtest ho trovato un riscontro positivo, insomma.
Ottimo. Guarda, io la prima domanda che ho è che viene spesso presente il Winter come un Twilight Fantasy. Quindi che cos'è un Twilight Fantasy?
Sì, sì, già la domanda è sensatissima.
No, beh.
Allora c'è la risposta, diciamo, quella ufficiale, e poi c'è la risposta vera che invece vorrei dare a voi, perché mi sento già sinceramente fra amici. E l'idea, allora, sostanzialmente è chiaro che c'è anche una componente di comunicazione. Quando tu cerchi di dire un gioco, hai bisogno di poche parole per arrivare alle persone, ci sta, non è niente di... E con Dario, appunto, ragionavamo del fatto, ma come lo chiamiamo? Dark Fantasy, Grim Fantasy? Io strabuzzavo gli occhi, dicevo, Dario, guarda, a parte il fatto che non lo è, ma non è nemmeno tanto questo il punto, è che se tu guardi gli ultimi 5-7 anni di Fantasy, sono tutti Grim Fantasy, Dark Fantasy, poi magari ne manco è vero, perché magari per leggere i manuali e trovi un sacco di spunti in più di elementi, però per chissà quale motivo, un po' di inerzia magari anche, negli ultimi 5-7 anni si sono tutti buttati su quel filone. Però non è un epic fantasy, non è... Allora alla fine Dario mi fa, sì, vabbè Andrea, esci però con un'idea e poi magari la spieghiamo se serve. Non deve essere per forza una cosa mainstream, basta che sia una definizione. A me è venuto in mente Twilight Fantasy per due motivi, perché innanzitutto c'è un nome diciamo un po' accattivante, ma soprattutto perché poi in realtà riassume l'idea del gioco, perché è un fantasy che racconta di un mondo letteralmente al tramonto, cioè un mondo che sta sull'orlo di una fine, che è una fine sia fisica, sia una decadenza culturale, spirituale. Le persone sono scosse da questa, gli abitanti di questo mondo fantastico sono scossi da questa imminenza, guardano al passato con nostalgia o si lasciano prendere dalla disperazione perché non hanno idea di cosa succederà dopo, se ci sarà un dopo, e quindi è proprio sì, un'atmosfera di un perenne autunno, di un perenne tramonto, di una cosa che si spegne lentamente ma inevitabilmente, quindi è proprio un Twilight Fantasy. Abbiamo pensato poi con Dario che questa fosse la... E poi perché c'è anche un elemento fortemente romantico che caratterizza il gioco. Romantico nel senso proprio tecnico, cioè mi sono proprio fortemente rifatto all'ultima coda del romanticismo, che è quella dei primi anni del Novecento. Quindi l'Art Nouveau, lo Jugendstil, quelle rappresentazioni delle opere di Wagner con quei costumi assolutamente esagerati. Quel senso proprio anche lì, in realtà infatti era un mondo che stava in transizione, no? Tra il vecchio mondo dell'Ottocento e quello che sarebbe successo poco dopo, una rivoluzione incredibile nelle arti, nella politica, in tutto. E era proprio il tema cruciale, insomma abbiamo lavorato tutto lì, tutto su quello.
No scherzo. Vai Fabrizio, ho visto che ti smutavi. Non puoi, cioè vorrei
non puoi.
Smutarti, ma non
ti piacerebbe, ma non puoi.
Ma non puoi.
Allora ti faccio una domanda banalotta io. Come nasce Hellwinter? Come proprio la genesi di Hellwinter? Da dove arriva?
Allora, un bel po' di anni fa io finalmente riuscii a mettere mano su un gioco di ruolo che cercavo disperatamente, che non si trova, è un gioco di ruolo vecchio degli anni '80. Che non si trovava facilmente nel mercato collezionistico italiano, alla fine, insomma, un po' addirittura telefonate, email, amici di amici che mi passano numeri telefonici. Insomma, metto mano su questo vecchio gioco degli anni '80 che si chiama Fighting Fantasy RPG. È un gioco di ruolo che è l'inconsapevole capostipite dei Minimal, perché è un gioco che risale all'85 ed è praticamente il meccanismo. Sono le meccaniche dei vecchi libro game della serie Fighting Fantasy, che in Italia sono stati tradotti come Dimensione Avventura, tradotto però in gioco di ruolo, quindi con quei due o tre aggiustamenti minimi che ne fanno un gioco di ruolo. Mi sono innamorato, proprio perdutamente innamorato, e ci ho girato intorno tanto nel tentativo, sia soprattutto le meccaniche, e le ho appesantite, poi come vi dicevo le ho alleggerite, insomma è stato un lavoro, e parallelamente sviluppavo questa ambientazione che invece sulla quale insistevo pensando che non fosse, che fosse là il problema, mentre in realtà poi alla fine sono tornato al nucleo originale, che era quello solido, forte. Comunque tutto parte da lì, poi a un certo punto, quando è scattata la scintilla, diciamo, ha preso la forma definitiva sia dal punto di vista del lore che dalle meccaniche. Però se dovessi dire di chi, qual è il maggior debito che paga il gioco di ruolo di Hellwinter, lo paga nei confronti del Fighting Fantasy RPG.
Ok, sono tornato, scusate, ma prima era successo qualcosa di molto strano. No, è molto interessante questa discussione sulla lore, perché almeno per me, io è la prima cosa che mi cattura in un gioco di ruolo, lo dico molto sinceramente, quindi lascerò le domande sulle meccaniche agli altri, che probabilmente faranno anche domande molto più interessanti alle mie. Niente, io ti volevo chiedere di approfondire un po', nel senso, hai fatto un racconto molto interessante, ma questo mondo del tramonto, questo mondo di Hellwinter, come ce lo racconteresti? Come nasce? Cosa ci aspettiamo?
Allora, l'idea, vi racconto in sintesi estrema l'ambientazione. Cioè questa terra immaginaria perduta in un lontano occidente, non do ulteriori coordinate né geografiche né di altro tipo. Mi piace molto l'idea che sia in larga parte una scenografia, proprio come quelle dei film, che se vai a vedere dietro non c'è molto, però se lo guardi con uno sguardo d'insieme invece ti sembra ricco affascinante, perché poi il resto ce lo mette chi narra, io do solo le coordinate. E in questo regno perduto d'Occidente, è un regno che viene da una guerra antica, sanguinosa, fra tutte le stirpi, che sono due stirpi di elfi, una stirpe di nani, una stirpe umana, che sono questi conquistatori, i Gotar, che giunsero anticamente come orda barbarica, guerre sanguinose, poi nel tempo loro si sono civilizzati e alla fine è successo qualcosa che non vi dico perché è proprio il cuore del lore, grazie al quale i Gotar sono riusciti a portare una pace giusta, non una pace da conquistatori. C'è stata una svolta ad un certo punto. E per diverso tempo questo regno ha prosperato, costruendosi appunto in questa pace giusta fra tutte le stirpi, finché non è nata l'ultima baronessa dei Gotar, che è la baronessa Cassilda, 30 anni fa, rispetto al tempo presente del gioco. La notte in cui è nata è successa una catastrofe naturale, in realtà soprannaturale, perché la luna nel cielo si è spezzata, è esplosa praticamente in frammenti, e da allora naviga nel cielo vagamente con la forma della luna, ma continua a navigare nel cielo, e il mondo si è trasformato. Le notti sono diventate più lunghe, gli inverni più freddi, creature mostruose che si pensava fossero state cacciate tanto tempo prima sono tornate, ma soprattutto la disperazione ha iniziato a prendere i cuori delle persone. E c'è questa cosa, questa frase che a volte viene pronunciata anche perché tante persone nella ricerca di una via d'uscita, di un senso, si danno ai culti demonolatria, di magia nera, occultismo, proprio, ma non tanto perché vogliono venerare dei demoni, quanto perché stanno cercando una risposta a questo senso di languore, che a questo senso di imminenza. E praticamente c'è questa cosa che ritorna nelle voci dei cultisti, a volte c'è chi la sente ululare nel vento, le sangue viaggiatore sta arrivando, che è appunto, diciamo, un po' sia ha un significato proprio nel lore, ma è anche il simbolo di questa imminenza, di questo fine o cambiamento o comunque fine dei giorni. E i nostri eroi, tutti gli eroi, tutti gli archetipi che ho immaginato per il gioco, non sono personaggi qualsiasi, cioè in questo gioco di ruolo non ho sviluppato pensando che puoi fare alla D&D, diciamo, il guerriero base, il mercenario base, il ranger, no, pensavo proprio a figure eroiche e tragiche. Quindi c'è la Valchiria, c'è la guardia fedelissima della baronessa che però si rende conto che la sua presa politica sta sempre più diminuendo, c'è un gruppo che era un tempo un gruppo di ranger anche molto abile, ma poi a un certo punto è stato costretto a diventare un gruppo di cacciatori di demoni e di cultisti proprio per far fronte a questa minaccia, e vivono questa cosa dolorosamente. Sono tutte figure epiche e tragiche in qualche modo. E c'è poi questa meccanica che è restituita anche in termini proprio di gioco, che è la disperazione, che è praticamente una meccanica che quasi inesorabilmente ti porta alla fine, che non è una fine per esaurimento dei punti ferita, ma è quando il tuo cuore proprio si gonfia di disperazione, allora ci sono vari modi in cui tu ti arrendi a questa inevitabile conclusione del mondo.
Ok. Scenografia buttata lì proprio e piccola, diciamo, insomma, a vedere dietro mi sembra che ci sia parecchio, e, diciamo, da giocatore e da master mi sembra già parecchio ricca
grazie di
spunti. E, domanda forse banale, ma quindi i giocatori che cosa giocano?
Cioè, i giocatori, le storie che sto raccontando fino ad adesso, poi altre verranno pubblicate, poi magari ne parliamo anche meglio del piano che di sviluppo delle avventure, però tutte le storie che sto portando adesso sono storie che vanno che hanno una componente action ed avventura, perché io sono dell'idea che comunque il gioco di ruolo, e in particolare in modo il gioco di ruolo fantasy, debba avere quella componente. È divertente, l'esplorazione, il combattimento, ci sta tutto, è una componente importante, non deve mai mancare. Però sono tutte storie che raccontano delle varie sfaccettature di questa tragedia. Possono essere delle storie investigative che poi finiscono per rivelare magari una profonda miseria del colpevole, che più che essere un cattivo è appunto uno preda di questa disperazione. Oppure sono storie di abbandono, di perdita, di lutto. sono storie cupe e tristi, che ovviamente però poi hanno un contraltare nell'aspetto dell'azione, dell'esplorazione, che è più classico, che secondo me non deve mai mancare nel gioco di ruolo.
Ok, so se, gli altri...
se vuoi ti racconto la rama di un'ultima, di una delle ultime che ho narrato.
Spoiler, sì.
Spoiler, sì, sì, tanto l'hanno giocata in parecchie diverse cose. Questi personaggi arrivano in una casa, sostanzialmente, iniziano a vivere quello che loro pensano sia un loro sogno, in cui c'è, piano piano ricostruiscono la storia di una rampolla di una famiglia nobiliare decaduta, che piano piano, se vanno avanti, perché non è detto che riescano a scoprire tutto, ma se mettono tutti i tasselli insieme, praticamente scoprono che questa povera ragazza è stata violentata ed è morta di parto, e alla fine hanno la possibilità di dare almeno pace alla sua anima, ma la chiusura finale è che loro non hanno vissuto un loro sogno, ma hanno vissuto l'ultimo sogno di questa ragazza prima che lasciasse, insomma, proprio mentre stava soffrendo nei dolori di parto. Quindi affronto in questo gioco di ruolo, affronto anche argomenti un po', diciamo, problematici, ecco, duri, sì, e infatti c'è un bel disclaimer all'inizio del manuale.
Ho visto di nuovo Fabrizio si smuta.
No, volevo giusto considerare l'idea, cioè volevo fare questa considerazione, che è tutto molto interessante, anche perché spesso questi temi non vengono mai associati ad un'ambientazione fantasy, dove si cerca magari proprio di evadere in un'altra direzione, quindi trovo la cosa molto molto interessante, e soprattutto sono molto curioso di provarlo arrivato a questo punto, perché... Ti ripeto, io mi faccio catturare dal racconto del gioco, poi tu ce lo stai raccontando in modo anche molto intenso, quindi insomma l'idea di giocarlo non mi dispiacerebbe.
A Modena, se venite.
Assolutamente.
A voglia, io sto allo stand di Aristea a tenere tavoli di Hellwinter, assolutamente.
Ottimo.
Beh, già che ne stiamo parlando... A Modena uscirà proprio il gioco, giusto?
Esce il gioco di ruolo e il libro game di Hellwinter, accoppiati. Mm. Si possono prendere sia singolarmente, sia in un cofanetto edizione speciale proprio per Modena, tutti e due insieme.
Sì, e...
Raccontaci questa, perché è particolare questa
esatto.
No? Di uscita sia contemporanea, esatto. Sia in generale, non sono tanti giochi di ruolo
no.
Che vantano anche... il libro gioco e viceversa, diciamo.
Sì, è vero. Allora, guarda, andata così. Personalmente era un mio sogno da sempre. Io ho sempre pensato che la coppia tra libro game e gioco di ruolo fosse, a parte interessante dal punto di vista editoriale, ma fosse proprio anche una bella esperienza di gioco. Perché io mi sono sempre immaginato questa cosa, che più che altro è un desiderio personale. Io mi prendo il libro game, me lo gioco, entro nel mondo, quindi sento... Lo vedo proprio, perché poi il libro game ti ci porta più dentro un'ambientazione, no? Magari una descrizione che tu leggi da narratore, da master, interagisci, vedi i posti, così colà, ti innamori, spero, dell'ambientazione del gioco e dici no, adesso lo voglio far giocare anche ai miei amici e ho il gioco di ruolo per farlo, accoppiato. Io l'ho sempre desiderata questa cosa, e come dicevi te, Giorgio, mi è sempre sembrato strano che non si facesse spesso. O che in quei pochi casi magari arrivasse tanto tempo dopo. Per esempio penso al gioco di ruolo di Lupo Solitario, che è arrivato secoli dopo, no? I libro game. Quindi io a Dario gli dissi: guarda, facciamo una cosa, Dario, ti prego, insieme al libro game possiamo aggiungere uno spillatino, che io scrivo un gioco di ruolo piccolo, giuro, me la spiccio con 30 pagine, ma anche di meno, però me lo fai fare sta cosa. Dario mi disse: guarda, non c'è problema, assolutamente, una bella idea così. Quindi comincio a scrivere il libro game e parallelamente, siccome Dario è molto bravo come game designer, io lo amo, gli mandavo anche le bozze del gioco di ruolo per avere dei suoi consigli. Un giorno mi trovo un'email sul computer e dice: guarda Andrea, senti, a proposito del gioco di ruolo di Hellwinter, senti, facciamo una cosa, tu scrivi perché ho deciso che lo pubblichiamo in cofanetto a parte, perché mi sta prendendo tantissimo, una figata, ma è esplosa la testa, tipo quello del meme, no? Contentissimo. E allora là mi sono messo e insomma, ed è un gioco di ruolo completo, assolutamente completo.
Quindi diciamo che nella tua idea nasce prima, almeno dal punto di vista completo, il libro game con il gioco di ruolo che era accessorio, per poi espandersi in quello che poi andremo a vedere a Modena, giusto?
Allora, nel progetto editoriale sì, l'idea iniziale era fare il libro game di Hellwinter. Poi cronologicamente in realtà io ho pensato al gioco di ruolo molto prima del libro game. quello che ha portato Dario a chiedermi di ad essere d'accordo quando gli ho proposto, insomma, di fare il libro game, è che io da diversi anni, ormai da 3 anni, ho un podcast nel quale sto sviluppando il mondo di Hellwinter sotto forma di audio racconti, di radiodrammi, che è una forma di narrazione che io adoro tantissimo, e di lore, di post che pubblico, cercando come a tasselli piccoli, sempre con questa idea della scenografia. Non mi interessa che descriverti anche che cosa c'è nel vicolo all'angolo, come nei classici Atlantide degli anni Ottanta, è troppo per me, era troppo anche all'epoca, non mi interessava. Però di mettere insieme questa grande scenografia, questa idea che se tu c'hai uno sguardo d'insieme vedi un mondo completo, fatto di tasselli, di narrazioni, di audioracconti, di immagini, e è questo che ha interessato Dario, il fatto che ci fosse già una narrazione forte preesistente, e che l'ha convinto poi a dire no, guarda, so già di cosa mi stai parlando, perché quando io a Dario gli dissi ma vogliamo fare il gioco di ruolo Winter, ti spiego un attimo, Dario disse no, mi devi spiegare perché sto seguendo il tuo podcast, so esattamente di che stai parlando, mi prende, facciamolo.
Scusami, è proprio il podcast vai parla.
No,
volevo arrivare proprio anche al podcast, perché è qualcosa che poi completa, cioè sei transmediale come situazione, proprio perché a parte gioco di ruolo e libro game, che sono entrambi, diciamo, giochi cartacei o comunque fisici, ma poi si arriva anche appunto a non solo giocate di ruolo registrate, ma proprio audiodramma, che
sì.
Io ho ascoltato questa settimana, appunto avendo scoperto adesso il gioco e cercando un po' di informazioni che avevo trovato, e adesso credo di aver ascoltato 4-5 ore di seguito
del podcast. Ma una grande, Ricca, grazie.
Sì, perché poi io sono un binge listener, quindi nel momento in cui inizio a ascoltare qualcosa vado di seguito.
Grande.
E quindi vai, il tuo podcast ho visto, comunque, a parte le giocate, poi avete anche il Winterfest, e avete comunque le interviste, gli Hell Games.
Sì, cioè, sì.
È un podcast variegato comunque sull'argomento, però appunto alla primissima avventura... ascoltata così, cioè avete fatto una cosa con una qualità che mi ha impressionato, perché è proprio bello da sentire. Cioè, io sono uno che normalmente ascolta 1.6 i podcast, l'ho ascoltato a 1.
Oh, grazie!
Perché? Proprio perché è... adesso io non so bene come abbiate fatto a farla così, e immagino ci sia stato un bel lavoro dietro, però è un qualcosa di diverso rispetto all'actual play che possiamo, per esempio, come facciamo noi, anche fatto un po' più raffinato, però è tutta un'altra cosa. Cioè, quindi se vuoi parlarci un po' anche degli audiodrammi che avete fatti.
Come no? Allora, sono due formati diversi. La campagna che abbiamo giocato, quella è proprio una campagna di gioco di ruolo in actual play, poi ci sono i radiodrammi che invece sono una narrazione... cioè proprio uno script che io preparo, poi sento degli amici che sono tutti più o meno nel mondo del doppiaggio, soprattutto nel doppiaggio di videogame, con delle voci bellissime, e me le prestano con tanto amore, io non smetterò mai di ringraziarli. Però per quanto riguarda la campagna di Actual Play, l'idea era nata, inizialmente era proprio facciamo l'Actual Play e basta. Poi però ci siamo resi conto che non era esattamente quello che volevamo fare, e con i miei amici, anche perché con Danilo, con Gianluca e con Marcello noi ci conosciamo e giochiamo insieme da una vita, ma letteralmente. Con Marcello andavamo al liceo insieme, Danilo e Gianluca l'ho conosciuti poco dopo, hanno più di 30 anni che siamo amici e che giochiamo insieme, e abbiamo una dinamica molto, un'intesa molto forte tra di noi, soprattutto quando giochiamo. Quindi abbiamo detto proviamo a sfruttarla questa cosa per fare un actual play a tutti gli effetti, però con un lavoro di editing da parte mia, mi sono fatto carico io, un po' più intenso. Quindi tutti i tempi morti, tutte quelle cose che normalmente stanno benissimo nell'actual play, perché danno proprio l'idea di come si sta al tavolo, proviamo a fare una cosa un pochetto diversa, e quindi con sessioni molto intense di montaggio, perché poi montare, cioè, un gioco giocato senza nessuna preparazione... Tanti, infatti, all'inizio ci dicevano, ma giocate a script? No. Mai giocare, ma non l'abbiamo proprio fatta, ma fate tipo i critical role che vi preparate? No, tutto quello che è successo è successo. È il lavoro di editing che è stato molto molto intenso, però ne è valsa la pena. Me ne sono fatto carico io, ovviamente, perché era un po' il biglietto da visita di Hellwinter, del mondo, dell'avventura, quindi era giusto che fosse una cosa che cascasse sulle mie spalle, però ha portato a questa cosa un po' ibrida, che è actual play a tutti gli effetti, però tra effetti speciali, musiche, tutti i tagli fatti bene per far fluire sempre la giocata, il discorso, più ogni tanto qualche cosa lasciata, perché alcune battute, alcune cose ci devono stare, che sono formidabili, e ha costruito questa cosa, insomma. E poi l'idea di chiamare gli ospiti, ogni tanto abbiamo chiamato persone, amici, che sono venuti, hanno interpretato personaggi che poi sono diventati canonici dell'ambientazione, se ne sono pure loro innamorati, insomma è stata una bella esperienza, faticosissima, perché io sono arrivato a fare sedute di sessioni di editing anche di 6-7 ore, molto molto intense, però il risultato, insomma, tutti soddisfattissimi. Il radiorama invece è più classico, cioè a me mi arrivano, io scrivo la sceneggiatura, la mando ai miei amici, mi registrano le parti e poi la monto.
Scusami, per chi ci ascolta, vogliamo dare un'indicazione su dove è possibile ascoltare sia i podcast che i radiodrammi?
Sì, guarda, forse la cosa migliore è andare sul mio Linktree, perché da là c'è tutto, che è linktr.ee, posso scriverlo da qualche parte?
Vabbè, se lo scrivi lo
metto in sottoimpressione.
Okay. Perfetto, allora, lo scrivo qui.
L'ho già trovato, lo sto mettendo io.
Ah, perfetto. Linktree/Hellwinter. Da là si arriva al podcast, al blog, a tutto quanto.
Ok.
Ecco qua.
No, se posso dire una cosa, se non vi costa nulla, mi fareste un sacco piacere se vi scriveste al podcast, chiunque ci sta sentendo, io non monetizzo, non sto in nessun programma di monetizzazione, non prendo una lira, è solo per scalare un po' di classifiche, dei suggerimenti, tutto qui.
No, ma con molto piacere, anche perché i nostri affezionati, come dire, ascoltatori, già nei commenti scrivono: ciao ragazzi, cosa ci fate comprare stasera? E quindi è il caso che non solo gli facciamo comprare i giochi, ma a questo punto facciamo ascoltare anche qualcosa di qualità, ecco. Che non siamo noi, ma evidentemente l'audiodramma di Hellwinter.
C'è anche un piccolo videogame, se volete, che ho scritto, di Hellwinter, minuscolo, in Bitsy, che è un editor per giochi in 8-bit, come negli anni 80.
Abbiamo detto, è transmediale la cosa.
Ma non ho capito quale gli manca, praticamente, di media. Però,
e la serie TV ti manca?
Mi manca la serie TV, ma la colonna sonora c'è, perché l'ho composta, e c'è una colonna sonora che accompagna il libro game. Nel libro game ci sono dei QR code, e se tu li scansioni, entri in un pezzo di musica ambient che descrive quella parte che stai giocando, fino alla prossima, dove c'è un altro QR code e tu rientri.
Che se ricordo bene, questa storia delle colonne sonore era anche in Non Con Gastel. Che era,
in Non Con Gastel c'è una colonna sonora consigliata, che non ho composto io, una serie di autori. No, questa volta invece mi sono proprio messo e l'ho scritta.
Bene, bene.
Quindi la transmedialità è proprio, cioè, l'hai messa anche all'interno del prodotto singolo.
Sì, mi piace tanto comunque Sta cosa. Quello che sono in grado di fare lo faccio, mi ci diverto un sacco.
Vabbè, cioè, comunque è una cosa effettivamente diversa dal solito, quindi è anche interessante questo. Cioè, quindi, complimenti. Grazie, solo complimenti.
Va bene, direi che si può parlare anche del sistema arrivato a questo punto, visto che forse era una delle cose che ancora non abbiamo toccato. Giorgio, di solito sei tu quello che ha più curiosità al riguardo, non vorrei averti rubato la scena.
Stavo andando a chiedere, mi rendo conto che dopo tutto questo entusiasmo bellissimo, andare a chiedere della ciccia, quella meccanica, potrebbe
il crunch,
essere
come ma che
molto arido, però
in realtà, no, ma che scherzi.
Ruolo, penso che
io vecchia scuola, il crunch, ditemi quello che vi pare, ma il crunch.
Quindi dici qualcosa di più. Io ho trovato il Broken Moon System, che adesso capisco anche perché si chiama così dopo questa tua spiegazione del mondo in distruzione. E quindi la parlacene un po', e l'ulteriore domanda che ti metto sopra è: perché l'SRD? Perché in Creative Commons
ok Allora, il motore, l'ultima incarnazione, quella che trovate nel gioco di ruolo, ci sono un paio di cambi sostanziali rispetto al Broken Moon System che appena ho tempo aggiorno. E è un roll under, praticamente tu tiri 2 di 6 sotto un punteggio, questa è la meccanica di base. Hai 4 punteggi che sono combattività, sagacia, cuore e sangue. Diciamo il sangue fa da punti ferita, ma non solo, riguarda anche la tua costituzione per capirci. La sagacia riguarda in senso ampio l'intelligenza, la sveltezza di linguaggio, ma in alcune occasioni può riguardare anche l'abilità di mano, è più concettuale che verticale. La combattività riguarda tutte le azioni proattive, quindi sicuramente il combattimento, ma anche gli atti di forza, ma anche se stai cercando di intimidire qualcuno, in alcune condizioni anche per esempio se stai cercando di ispirare qualcuno, per esempio in battaglia ti faccio tirare la combattività. Il cuore riguarda tutta la parte più emotiva, intesa anche qua in senso ampio, le capacità di relazioni sociali e l'emotività. La base è questo roll under, 2 dadi, sommi, devi fare minore o uguale del punteggio. C'è poi la meccanica del pericolo. Praticamente tutto, le prove, i combattimenti, i nemici, tutto può avere pericolo 0, 1 o 2. Pericolo 0, roll under, come ti ho già spiegato. Si gioca con 2 dadi di colore diverso, va bene qualsiasi colore. Io li chiamo, nel gioco li chiamiamo rosso e blu, ma ovviamente va bene qualsiasi colore, non c'è nessun problema. Pericolo 1, se il dado rosso fa 1, la prova è automaticamente fallita, indipendentemente da quanto c'è del punteggio, quanto fai con la somma dei dadi. Pericolo 2, qualunque dado fa 1, la prova automaticamente fallita. E questo è tutto il gioco. Poi ci sono le meccaniche accessorie, che sono sostanzialmente 2. Sono la disperazione, come vi ho detto, che si accumula, ma a differenza di altri meccanismi simili, tipo corruzione o cavoli vari, che hanno una curva discendente, nel senso più ne accumuli più è facile che ne accumuli altra. L'idea della disperazione invece è esattamente il contrario, cioè il tuo cuore si indurisce, quindi diventa sempre più difficile che deve succedere sempre qualcosa di peggio perché tu ancora ti inaridisci di più, e questo mi permette da un punto di vista meccanico anche di controllare il fatto che non si scivoli a picchiata, no? Che i personaggi non vadano giù a picchiata, e quindi c'è una curva completamente opposta, più accumuli disperazione più è difficile che ne accumuli altra. L'altra meccanica extra rispetto a quella base è quella dell'equipaggiamento, che è l'equipaggiamento all'impronta. Quindi tu non hai uno zaino dove metti gli oggetti, lo slot o quant'altro, hai dei punti di equipaggiamento ed una lista di base. In qualsiasi momento tu puoi spendere un tot di punti di equipaggiamento per comprare, tra virgolette, ma all'impronta, un oggetto di quella lista che simula il fatto che tu ce l'avevi pronto, ce l'avevi nello zaino. Poi ci sono anche altri oggetti extra che si possono prendere solo in determinati posti, ci sono ovviamente abilità o alleati che ti puoi portare dietro che aumentano la tua capacità di equipaggiamento, però è tutto all'impronta, quindi non rimani mai, puoi rimanere senza punti di equipaggiamento, ma se ce l'hai l'oggetto quando ti serve, ce l'hai avuto, cioè stava sempre là nel tuo zaino. E il combattimento si basa sempre sulla meccanica del pericolo, ma è molto molto condensato perché privilegia l'aspetto narrativo, è basato su 2 fasi, cioè una fase di posizionamento in cui tutti dichiarano come si posizionano sul campo di battaglia, dichiarano le azioni e eventualmente attivano le abilità speciali dei loro archetipi, e poi c'è una fase di risoluzione che è tutta con un tiro, riesco io colpisco, fallisco sono colpito. I punti ferita minima, solitamente sia dei personaggi, che non è che ne hanno tanti, ma soprattutto dei nemici, sono molto bassi, perché l'idea non è quella dei combattimenti lunghi, è quella di insomma colpo, perché quello che conta poi è la narrazione, cioè nella fase di risoluzione si tirano i dadi, ma quello che conta è che tu spieghi, racconti collettivamente, con l'aiuto anche del narratore, come è andato il combattimento. Però è una fase che si conchiude di solito abbastanza in fretta, tranne per i boss, che con una serie di piccole meccaniche ho fatto in modo che siano più lunghi i combattimenti del boss, proprio per favorire questa cosa tipicamente cinematografica del nemicone finale, che tutti si mettono contro, ognuno usa la sua abilità, ognuno cerca di fare il possibile per buttarlo giù. Per il resto non c'è altro, e c'è una curva d'apprendimento, l'ho sperimentata, elementare. Tant'è vero che quando faccio le demo io dico: ragazzi, non vi spiego il regolamento, lo giochiamo, perché sarebbe solo una perdita di tempo, in 5 minuti si è capito tutto quello che c'è da capire. E poi quindi ci si concentra sulla parte che mi interessa di più, che è proprio quella narrativa.
La fase di creazione personaggi è qualcosa che si fa in modo collettivo? È un'operazione lunga, breve? A me incuriosisce sempre questo lato qui. È la scheda, ti chiedo di raccontarci anche un po' com'è la
Sì,
scheda.
allora la scheda funziona così. L'idea, io lo suggerisco nel manuale, è che si faccia insieme. Anche perché ognuno è chiamato a scegliere un archetipo diverso, sempre ad incarnare. L'idea è proprio quella un po' teatrale, no? Che personaggio fai in questa grande rappresentazione scenica del mondo al tramonto? Immagini, poi anche grazie alle illustrazioni, magari ne parliamo dopo. Cioè, immagini proprio questo personaggio con questo costume anche sopra le righe, questi colori esagerati, questi anche aspetti, insomma, che ti caratterizzano proprio un eroe epico di una tragedia, però. Ognuno si sceglie un personaggio diverso e si stabiliscono molto rapidamente le relazioni fra i personaggi. Nelle avventure che scrivo spesso le suggerisco io, anche per dare un'idea poi al narratore di come fare da solo in seguito. Ognuno si sceglie un archetipo diverso, sceglie una delle tre abilità. Ogni archetipo ha tre abilità. Parte con una, poi crescendo può acquisirne delle altre, le può acquisire tutte e tre, può migliorare i punteggi, c'è anche una crescita del personaggio. E poi i punteggi si distribuiscono. Hai un meccanismo di distribuzione dei punti, non si tirano, di modo che siano tutti più o meno bilanciati. La stirpe a cui scegli di appartenere ti dà un ulteriore bonus ad una delle caratteristiche. E poi vai. Nell'archetipo c'è scritto sia qual è la tua dotazione speciale, che solitamente è un'arma, per quasi tutti gli archetipi. Se no, hai anche altre armi, sono puramente narrative le armi, hanno solo piccole differenze. Giusto per dare un po' di movimento, ma non c'è una grande concentrazione su quell'aspetto. Hai le due abilità, l'equipaggiamento, vi ho già detto come funziona e si gioca. La creazione è molto veloce e privilegia il fatto che i personaggi possano dedicarsi magari 5-10 minuti a stabilire le relazioni fra di loro prima di cominciare a giocare. Proprio perché sono tutte per figure epiche, tutte fanno in qualche modo parte di qualcosa della baronia. Le Valchirie sono la guardia personale della baronessa, le Ravenguard, diciamo, sono il corpo militare più importante. Scusate, la Grigia Compagnia è questi ex ranger diventati cacciatori di demoni. Poi c'è una congrega di streghe che prima di essere accusata di stregoneria ha avuto questa mossa molto intelligente di chiedere alla Grigia Compagnia di unirsi a loro per diventare a loro volta cacciatrici. Sono tutte figure che sono archetipi non solo narrativi, ma sono archetipi proprio delle ambientazioni. Sei sempre qualcuno, cioè non sei appunto il mercenario che passa lì per caso, il brigante, no, sei sempre una figura che ha uno spicco, un rilievo e quindi c'è anche un ruolo in questa colossale tragedia del mondo di Elwinter.
Allora, intanto abbiamo appena venduto una copia in diretta.
Le origini carnita non è difficile venderle,
Non è difficile a
effettivamente.
convincere, ma effettivamente anche lei, quindi grazie Rita.
Grazie, soprattutto da parte di Dario che non è qui, ma ti ringrazio di cuore, io lo so.
Ok, una
Io
curiosità,
questa.
No, in realtà appunto perché ha parlato della Grigia Compagnia che sono i protagonisti della parte di audiodrammi che ho ascoltato, che quindi mi incuriosisce, ma i personaggi poi si trovano all'interno del manuale?
Ma certo, si trovano i personaggi all'interno del manuale, si trovano all'interno delle storie. Il protagonista del libro game, per esempio, è Dristan Dragonard, che è protagonista di diversi audiodrammi. Non è obbligatorio sentire i radiodrammi, ma se li senti trovi delle connessioni tra il libro game e il gioco di ruolo. Se li hai ascoltati, sicuramente qualcosina di utile ce l'avrai quando li giochi il libro game. A proposito di questa transmedialità che dicevate anche voi, è tutto collegato, la storyline è tutta collegata. Cioè, poi alla fine, appena dopo che è uscito il libro game e il gioco di ruolo, pubblicherò proprio la storyline che mischia radiodrammi, autoracconti, libro game, gioco di ruolo, tutto in cronologia, perché ha una sua cronologia interna.
Domanda, questa perché era la domanda, cioè era dove stavo andando con la domanda. La cronologia è tutta passata o è una sorta di metaplot di quello che si troveranno a giocare i giocatori con il gioco di ruolo?
Allora, ottima domanda. In realtà
Noi.
l'unica parte di metaplot è quella dell'actual play. quello racconta un dopo, un possibile dopo ovviamente, perché poi ognuno si svilupperà la sua campagna, la sua storia e farà prendere al mondo la piega che desidera lui. Quella è l'unica parte di un possibile dopo. Tutto il resto è tutto un prima che ti porta al libro game e poi al gioco di ruolo. Ci tengo a dirlo perché giustamente qualcuno vorrebbe storcere il naso e dire, ma no, mi devo sentire tutti... No, non c'è bisogno. Ho fatto in modo che non ci sia assolutamente bisogno. È solo quella cosa che ti godi in più, come nelle serie TV che se hai visto la serie spin-off, no, di un dettaglio in più, però non è la fine del mondo se non lo noti, ecco.
Va bene, allora, visto che le avevamo nominate prima e manca Valerio, che approfitto per salutare, io a questo punto ti chiederei qualcosa sull'aspetto estetico dei manuali e del libro, magari se vuoi parlarci delle illustrazioni,
sì.
Se c'è qualcosa da raccontarci, insomma,
sì,
in mezzo.
Sì, sì, sì. Dario, per questo libro game, diciamo, si è proprio messo di punta, e per le illustrazioni del libro game ha scelto Tazio Bettin, che è un grande maestro dell'illustrazione, peraltro è una delle penne ufficiali di Fighting Fantasy, e non è un caso che c'è questa connessione, diciamo, metaconnessione. E, peraltro io con Tazio, penso, ci siamo conosciuti 2 anni fa a Modena, proprio durante un play, per puro caso. Siamo rimasti a chiacchierare, ci siamo trovati proprio subito in linea, e dopo sta lunghissima chiacchierata che ci siamo fatti abbiamo detto, senti, però promettiamoci che alla prima occasione utile facciamo qualcosa insieme. Quindi quando Dario mi disse, guarda André, inizia a pensare, ci penso pure io, ma pure te, inizia a pensare a un nome, a un illustratore che ti piace, perché ci voglio investire su questa cosa, ho detto, guarda, se è possibile chiamiamo Tazio. E Tazio è stato subito da parte sua entusiasta. E ha realizzato le illustrazioni interne, peraltro, simile spoiler, in realtà non era uno spoiler, perché poi giocando si scopre subito, alcune illustrazioni contengono degli enigmi che servono proprio per l'avventura. Quindi occhio alle illustrazioni quando giocate, perché potreste trovare numeri nascosti o suggerimenti vari che vi possono far arrivare a paragrafi in cui non potreste arrivare normalmente. E l'ha fatto lui, bellissimo, dalla copertina che vi ho mandato, le illustrazioni interne, io l'ho seguite tutte quante, ho dato l'art request per tutte, insomma, cioè, poi ci abbiamo lavorato, ritornati, io non sono un maniaco, però ci tengo molto a fare le cose fatte bene. Non ho il pallino del perfezionismo, però tutto quello che si può fare per farlo bene mi piace farlo. E invece per il gioco di ruolo l'ha illustrato Maria Rosaria, bellissimo, e lei l'abbiamo scelta con Dario perché quando abbiamo visto i vari portafogli degli artisti per il libro game, lei aveva questa serie di illustrazioni che sembravano proprio uscite da bozzetti di costumi teatrali per opere del primo del Novecento, cioè avevano proprio questo aspetto fortemente Art Nouveau, Liberty. Infatti quando l'abbiamo vista con Dario, stavamo online, ci siamo un attimo guardati, ho detto guarda, è lei, infatti l'abbiamo chiamata, ci abbiamo parlato, ho detto ma c'è presente quelle illustrazioni in particolare che hai fatto, ecco, lavora là, cioè, ma non è un po' sopra le righe? No, deve essere sopra le righe, non è un po' teatrale? Sì, è esattamente quello che stiamo cercando, lavora come se stessi facendo proprio dei bozzetti per dei costumi di scena teatrali. Infatti gli archetipi sono illustrati sopra le righe, si vede proprio con un'abbondanza dei decori sui vestiti, che è proprio l'idea che vogliamo dare. Bello, bellissimo, poi vabbè, chiaro. Se chiedi all'oste com'è il vino, ti dirà per forza che è buono, ma io sono entusiasta di questa cosa.
No, ma si sente che lo sei, perché almeno io lo sto diventando... Cioè, guarda, io... Parlavo del play con insomma chi verrà con me qualche giorno fa e dicevo quest'anno non ho un acquisto designato, cioè io ogni anno vado a play convinto di comprare qualcosa, mi hai convinto,
no.
Ma indipendentemente da tutto, e questo è un po' il rovescio della medaglia quando parli dei giochi con gli autori, perché solo l'autore può dare questo punto di vista, quindi devo dire la verità.
È vero.
Questa estetica che mi stai raccontando convince molto, quindi sì, a questo punto non vedo l'ora di vedere, non vedo l'ora di averlo, ecco.
E allora dobbiamo giocare, assolutamente ci dobbiamo vedere a Modena e giocarlo. Eccoli là, loro.
Eccoli là.
Yeah!
Allora a questo punto ti chiedo, come ci si prenota a Modena per giocare?
Allora, per giocare... io tengo due tavoli, tengo i tavoli di Hellwinter, li tengo presso lo stand di Aristea, e quindi scrivete ad Aristea a Dario, che dovrebbe essere info@ediziona.it, comunque se vai sul sito c'è, scrivete là, o Dario Valentina, c'hanno il calendario e sistemano tutto. Se no poi tengo un tavolo all'area GDR con i miei amici Lounge Bars, i miei folli amici con cui faccio il canale Twitch, e là presento la demo di un altro gioco di ruolo che sto sviluppando, però sto in alfa, quindi è proprio in alto mare, è proprio chi verrà a giocare là mi farà la cortesia di fare proprio da cavia umana.
Bene.
Non so perché, ma mi sento quasi convinto ad entrambi io in questo.
Anche io sarei curioso.
Fa piacerissimo. Anche io i tavoli, curioso. Invece i tavoli, quelli idee, si prendono le prenotazioni tramite il sito del Play.
Ok. Bene, 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 bene. E... Ah. Vai Giorgio, ti
prima
vedo.
Prima di andare verso la domanda marzulliana finale, no, ti faccio una domanda prima. Qual è stata la parte più difficile per mettere insieme il gioco così come lo volevi? Nel senso, ci hai descritto prima che hai lavorato tanto sulle loro e tanto sulle meccaniche. Qual è stato il momento, diciamo, che hai fatto lo scatto?
La parte più difficile, più gratificante, però poi da un certo punto di vista pure sempre, insomma, rispetto a quello che stiamo parlando, dolorosa è stata rendermi conto che dovevo togliere. Madonna, quando sono arrivato a quella conclusione è stata da una parte un'illuminazione, dall'altra pure un po' frustrante, perché mi sono detto avrei potuto finire molto tempo prima, avrei potuto non provare più questo senso di eterna sospensione rispetto a quello che stavo facendo se fossi stato onesto con me stesso prima e mi fossi reso conto che dovevo semplicemente togliere senza alcuna pietà verso me stesso e verso la vanità che provavo, che immagino forse prova qualunque autore, o comunque ho provato verso quello che stavo facendo. E io gioco da quando ho 50 anni, gioco da quando ce n'ho 10, quindi ho 40 anni di esperienza, e questa cosa di cui mi vanto spesso, poi in realtà ho scoperto che per certi versi può essere anche un po' un peso, no? Perché diciamo, ma io conosco tutte le meccaniche, ma io le ho provate tutte, ma io mi ci diestreggio in tutte quante, ma che è un problema, io calcolo le percentuali a mente, roll under, roll over, vantaggio, svantaggio, più 20%, mi c'ero onestamente incastrato dentro questa cosa. E quando ho preso coscienza di questo, un senso di liberazione, perché poi l'ho tagliato proprio senza pietà e sono arrivato esattamente dove volevo arrivare in tempo brevissimo, poi in realtà, però anche un po', sì, un po' di fastidio per non esserci arrivato prima, per appunto questa stupida vanità di chi gioco da 40 anni, quindi adesso ho capito tutto, no, invece no. E dopo 40 anni che giochi c'è evidentemente ancora un'altra lezione da imparare su come si fa game design.
Entro a gamba tesa, quindi, dopo questa perla, perché mi sembra che tu ci abbia lavorato tantissimo dietro questo gioco, sia come quantità di lavoro, ma probabilmente anche come quantità di tempo, no? Perché comunque hai parlato di actual play, di podcast, eccetera, eccetera. Quindi io ti chiedo, dato che ne stai parlando evidentemente come un punto di partenza e non come la fine, io ti chiedo se c'è in programma qualcosa dopo... quello che vedremo, diciamo, con questo manuale, con questo libro qui, insomma.
Sì, innanzitutto la primissima cosa si vedrà, la vede chi giocando risolverà tutti gli achievement del libro game. Nel libro game stanno proprio delle cose da fare che non riguardano necessariamente l'avventura, finirla bene, finirla male, cose da fare, luoghi da esplorare, anche stranezze in realtà, cose un po' stupide da fare. Una volta raccolte tutte, là si vedrà la prima cosa extra, che insomma, non so se dirla o no.
È una tua scelta.
È una cosa per il gioco di ruolo, diciamo. È la prima cosa che uno si aspetta di trovare per un gioco di ruolo appena preso. Dice, ma ok, ma dove sta l'avventura?
Ok.
Ne ho scritte altre, alcune sono quelle delle demo, altre ancora le ho scritte con Dario, abbiamo già immaginato un calendario per farle uscire, e con Dario, insomma, siamo, anche questo non è un mistero, siamo d'accordo che Hellwinter sarà una collana, non so dirvi con quale cadenza, però sarà una collana, insomma, non finisce qui. Poi, certo, ovviamente tanto dipenderà pure da come va il gioco, questo è normale. da come va il gioco, da come va il libro game.
Bene, tra
l'altro, però c'è anche... tanto.
Anche questa storia degli achievement del libro game li ricordo in Hong Kong Hustle, che è un libro che a me è piaciuto tantissimo e che aveva queste particolarità, no? Cioè, una volta finito c'erano queste missioni secondarie per poi sbloccare degli extra, no?
Il meccanismo è simile, è proprio simile. Missioni secondarie, ogni volta poi c'è questo meccanismo che secondo me è carino, che ogni... scusate, con le sigarette, ne addosso, aspetta.
No.
A me quando fumo, dicevo, la cosa secondo me carina è che a ogni achievement tu ottieni un miglioramento che ti rende sempre più forte, che in realtà serve per renderti sempre più facile navigare il libro alla ricerca degli altri achievement, per fare in modo che non diventi palloso, no? Oddio, ricomincio ogni volta da capo col personaggio base, io invece no, mi sto andando a cercare gli achievement, quindi voglio spicciarmela. Allora, piuttosto che costringerti a saltare i combattimenti come fanno molti per completismo, no, te lo do già io la meccanica. Man mano che accumuli achievement diventi sempre proprio scandalosamente più bravo e più forte, di modo che tu possa a un certo punto proprio con agilità andarti proprio solo a cercare quello che ti mancava. E la logica sta pure identica dentro questo qui. Gli achievement qui stavolta sono un po' più cattivi, però. Ce ne stanno un paio che sono veramente infami.
Ok.
Credo sia arrivato il momento della domanda, Marzulliano.
Direi.
Come ti avevo detto, fatti una domanda e datti una risposta.
Ok, allora, svegliamo un mistero. Mi è stato detto, non so se posso dirlo all'inizio della trasmissione, che potevo usare questa domanda e risposta per dire una cosa che magari ancora non avevamo detto. Sveliamo a proposito di andare dietro le scenografie.
I retroscena.
Adesso crolla tutto il mondo.
Adesso viene giù tutto il mesato. Arriva le sangue viaggiatore, è finita. No, ne approfitto semplicemente per dirvi che starò con i miei amici Lounge Bars tutti e 3 giorni di Modena. Faccio quest'anno, mi hanno coinvolto in un sacco di panel sulla scrittura dei libro game, sul game design, su come si tiene un podcast. E a me farebbe un sacco piacere se ci vediamo, giochiamo insieme, ci andiamo a prendere un caffè. Sul calendario di Play Modena c'è scritto dove sto, dovunque, a qualunque ora. Insomma, io sono contentissimo di incontrarci tutti e chiacchierare e giocare.
Perfetto.
Bene. Alle porte di Modena mi è sembrato anche il momento migliore, diciamo, per fare la domanda e darsi una risposta. Ce la facciamo anche noi, Giorgio, ti vedo bello carico, vai.
A proposito di alle porte di Modena, ci troverete, diciamo, a noi, ci store di Roll Again. Non
so, sì, Roll Again, ruolo per gioco,
chiamate come volete. Vabbè, insomma, Riccardo, Giorgio, Fabrizio e Valerio, questi quattro. Il sabato mattina, mi pare, alle... di 9:30-10:00,
sì,
qualsiasi sia l'orario, cercatelo alla multitavolo di Van Raven, organizzata da Questing Roll e
sì.
No Dice
Unrolled.
Ce l'ho fatta e ci vedremo anche noi tra i master della multitavolo, quindi venite a giocare e soprattutto venite a fare da master, perché abbiamo un sacco di giocatori iscritti e pochi master, quindi se non vedete l'ora di masterare una multitavolo e Van Raven, questa è un'occasione
e soprattutto di farlo insieme a noi, cioè quale migliore occasione per venirci a trovare. Beh, invogliamo,
tira sicuramente Van Raven e masterare, diciamo,
con noi. Però... in ogni caso vi aspettiamo. Direi che per Mondo Incudine non so se abbiamo altro.
Sì, abbiamo Mondo Incudine.
Allora prego.
Non so se Riccardo sta in apnea, quindi è un po' cattivo.
Sì, fai tu. Lui,
comunque, l'8 maggio inizia la campagna di Van Raven inglese, diciamo campagna inglese, ma ci sono anche delle cose per chi, gli appassionati, diciamo, Van Raven Ita. Su Bucket Crowdfunding, e alle 18 c'è uno stream con Tommaso Alberto Tronchi, che è l'autore, Tommaso De Benetti, che è
il capo
baracca, diciamo, esatto. Alberto Tronchi l'autore e quelli di Crifttale, quindi siate presenti al crowdfunding anche e allo stream. Questo era Mondo Incudine.
Bene, A questo punto ti ringraziamo ed Andrea di essere stato qui con noi, è stato molto bello e mi hai convinto assolutamente a prendere il gioco e spero di riuscire a provarlo appunto con te a Modena tra un paio di settimane.
Grazie a voi per l'invito, sono stato veramente benissimo. Grazie davvero tanto.
Dai, allora replichiamo, alla prossima occasione ti aspettiamo di nuovo perché le chiacchierate con gli autori fanno sempre bene, poi se sono come te che parlano tanto, a noi fa molto piacere perché arrivano tante informazioni, quindi bene, bene
Grazie.
così, è stato un piacere anche
Sì.
per noi.
Grazie anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato e hanno commentato questa puntata e noi potete sempre trovarci sul Discord di The World Heavy Publishing e venite a giocare, venite a commentare, venite anche semplicemente a seguire le varie discussioni che ci sono. Ce ne sono alcune molto interessanti sulle intelligenze artificiali applicate anche al gioco ultimamente, che quindi non è male anche per rimanere un po' sui temi moderni. E quindi vi auguro a tutti una buona serata e alla prossima. Ciao.
Ciao!
Ciao.
Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design e table of gaming.